Questa mattina io vorrei portarvi ad un passaggio che di fatto è stato per me un tesoro per molti, molti anni. Difatti, questo è un passaggio che io ho predicato 2 anni fa ad una conferenza, alla conferenza pastorale, agli uomini che erano qui presenti. Ed uno di quei testi che sono definitive. Quando noi guardiamo, quando io guardo la mia vita, il mio ministero e la vostra vita ed il vostro ministero nel regno della luce, questo passaggio si trova in 2 Corinzi capitolo 4. 2 Corinzi capitolo 4. Ora, abbiamo visto all'idea del fatto che la scrittura ci rivela che il mondo è composto da due regni, cioè il regno della luce ed il regno delle tenebre. Abbiamo visto insieme anche queste verità nella nostra musica questa mattina. E l'ultima volta abbiamo visto 2 Corinzi capitolo 6 che dice che luce e oscurità sono incompatibili, così come l'ingiustizia e la giustizia, come Satana e Cristo e come i credenti e i non credenti. Per cui abbiamo detto che la parola di Dio ci chiama, ci comanda di separarci, di non toccare ciò che non è puro, di non avere alcuna comunione con le opere infruttifere delle tenebre, perché il regno della luce non è mai aiutato o portato ad avanzare in alleanza con il regno delle tenebre. Cristo non ha bisogno di Satana per raggiungere i suoi propositi. E questa realtà è ciò che in qualche modo provoca tutti i compromessi che vediamo nella Chiesa, che ha infettato la Chiesa per questi anni. Per cui ci sono due regni, voglio riaffermare questa realtà, ci sono due regni. Colossesi capitolo 1, vi ricordate? Siamo stati liberati dal regno delle tenebre dentro al regno del Figlio di Dio. In Prima Pietro, questa stessa realtà, c'è cioè una dichiarazione al capitolo 1, versetto 9: voi siete una razza scelta, una nazione santa, un popolo per il possedimento di Dio. In Filippesi capitolo 2, versetto 15: noi siamo una luce che brilla nelle tenebre. Le parole del nostro Signore. In Matteo è così ancora, continua e continua. Noi siamo luce nel mondo e non possiamo oscurare questa luce. Ora, se noi andiamo per il Vangelo di Giovanni, notiamo che uno dei temi di Giovanni, tra tutto il Vangelo, è questo tema della luce. Gesù viene introdotto nel capitolo 1 come la luce che proviene e viene nel mondo per illuminare ogni uomo. Capitolo 3 ci viene detto che lui è la luce, però gli uomini amano le tenebre invece della luce perché le loro opere sono malvagie. In capitolo 8 ci viene detto che lui è la luce del mondo e chiunque va a lui lo seguirà e non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E anche al capitolo 12 ci viene ricordato di nuovo che dobbiamo rispondere a questa legge, a questa luce, finché la luce è qui con noi. In Prima Giovanni capitolo 1, Giovanni ancora apre la sua presentazione di Cristo con queste parole così familiari. Giovanni capitolo 1, versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce ed in lui non ci sono tenebre. Non ci sono tenebre. Dio è luce ed in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non pratichiamo la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro ed il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se voi fate parte di coloro che sono stati purificati da ogni peccato, vivete nella luce e voi fate parte della luce. Ora, nella nostra responsabilità come figli di luce, come Paolo ci chiama, è la responsabilità di assicurarci che noi brilliamo, emaniamo la luce del Vangelo nel mezzo delle tenebre. Noi non abbiamo alcuna alleanza, cause comuni con le tenebre, no, noi risplendiamo quella luce del Vangelo dentro nelle tenebre. Paolo ci aiuta un attimino quando parla della sua testimonianza in Atti capitolo 26, e se andate al versetto 12, lì potremo iniziare. Atti capitolo 26, versetto 12, la testimonianza di Paolo a un re pagano e sta in qualche modo dimostrando quello che successe sulla via per Damasco. E dice: mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra ed io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitare contro il pugnolo? Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni sulle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi, affinché si convertano nelle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Questa è la chiamata: aprire i loro occhi affinché possano ricevere il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. È chiaro, no? Leggiamolo di nuovo. Versetto 18. Qual è il proposito? Per aprire loro gli occhi affinché si convertano, loro di chi? Giudei e gentili, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per fede il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Noi siamo luce nel mondo. Abbiamo la stessa chiamata che l'apostolo Paolo aveva, di far brillare la luce del Vangelo nelle tenebre. Paolo accetta e accettò questa chiamata, ed in Romani capitolo 1 dice questo. Romani capitolo 1 versetto 14: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Questa è un'obbligazione, sono debitore. Per parte mia sono debitore, così per quanto dipende da me sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dal giudeo prima e poi dal greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Io non mi vergogno del Vangelo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di coloro che credono. Paolo non si vergognava di proclamare e di far brillare la luce del Vangelo nelle tenebre. Infatti in Prima Corinzi dice: oh, maledetto sono io, guai a me se non predico il Vangelo. In Prima Corinzi 1:23 dice: noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. In capitolo 2, in quello stesso libro, al versetto 2 dice: noi non predichiamo niente ma Cristo, fuorché Cristo e Lui crocifisso. In Prima Corinzi capitolo 1 versetto 30 dice: Cristo Gesù che divenne per noi saggezza da parte di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Egli è il soggetto della nostra predicazione. In Seconda Corinzi capitolo 1 Paolo dice: il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che fu predicato da parte nostra, tramite di Lui ed in Lui sono tutte le promesse di Dio, ed a me, amen, e a tutte le promesse è la gloria di Dio. Anche coloro che erano nemici di Paolo ricevettero il Vangelo, ed in Filippesi capitolo 1 dice: Cristo è proclamato ed in quella verità io mi rallegro e mi rallegrerò. Per cui la responsabilità più semplice che abbiamo come figli della luce, parte del regno della luce, è quella di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo nell'oscurità e a coloro che sono nell'oscurità. Ora, di nuovo, questa è una realtà fondamentale. Romani capitolo 10, giusto che capiamo veramente di cosa stiamo parlando, perché questo è necessario. Romani capitolo 10: se confessi con la bocca che Gesù Cristo è il Signore ed avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. L'unico modo per essere salvati dall'eterno inferno è credere che Gesù fu risorto dai morti, accettare la sua espiazione della croce. Perché con la croce, con il cuore, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso. Non c'è alcuna distinzione tra giudeo e greco. E tutto questo abbonda per tutti coloro che lo invocano. E poi dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Proprio come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. E chiunque parla, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Come? Però come se non ascoltano? E come ascoltano se nessuno è stato mandato? E questa è la grande commissione. Noi siamo qua, in questo mondo, per quell'unico proposito. Ora io voglio dirlo immediatamente, ok? La proclamazione coraggiosa di Paolo ed il fatto che lui non si vergognava del Vangelo lo portò in una condizione precaria fin dall'inizio del suo ministero. La sua storia della conversione in Atti capitolo 9, e non voglio andare per tutto quel paragrafo e quella narrativa, però voglio menzionare una cosa. La sua conversione in Atti capitolo 9 sulla strada per Damasco, abbiamo appena letto la sua narrativa su questo acconto, però in quel momento lui fu chiamato da Dio e fu portato alla conversione nel mezzo di quel capitolo che dà la storia di quella sua conversione. Ed immediatamente egli incominciò a proclamare Gesù nelle sinagoga, dicendo che egli è il figlio di Dio. Questo sarebbe il posto più ostile che tu possa mai andare. Una sinagoga? Lui fu convertito e va immediatamente in una sinagoga a dichiarare che Gesù, questo giudeo crocifisso, è di fatto il figlio di Dio? Il coraggio di Paolo validifica e conferma il fatto che lui non si vergognava. Ed il resto della sua vita, di fatto, fu portato all'affronto di ostilità inevitabili che proprio avvengono e arrivano a colui che è coraggioso. In 2 Corinzi capitolo 8, capitolo 4, versetto 8, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Versetto 11, infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù. Versetto 12, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Qua parla della morte fisica, questa è una realtà giornaliera. Egli fu così disprezzato dai giudei e dai gentili. Guardate al capitolo 6, Seconda Corinzi. E qui ci dà una sbriciolata di quello che successe alla sua vita per via del suo coraggio. Versetto 4. Ma in ogni cosa raccomandiamo con grande costanza le afflizioni, necessità, angustie, percosse, prigionie, tumulti, fatiche, veglie, digiuni, purezza con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amor sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria dell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori, pure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure come messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Da persecuzione a vita normale, persecuzione a benedizione. continuamente. Capitolo 7 dice al versetto 5 che fu afflitto da ogni modo, in ogni maniera. Al versetto 6 dice che egli fu depresso, però forse la più drammatica si trova al capitolo 11, dove dice al versetto 23 che come servitore di Cristo ho affrontato più prigionie, assai più di loro percosso, ricevuto pericolo di morte da giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1, 3 volte sono stato battuto con verga, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho passato giorno e notte negli abissi marini. E vedete la descrizione che continua, versetto 27, in fatiche ed in pene, spesso volte in veglie, nella fame, nella sete, spesso volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Versetto 28, oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Portò tutti i pesi del peccato della chiesa e di tutto questo peso che aveva pastorale. Voglio che voi capiate una cosa: i servitori più fedeli ed il servitore più fedele del Signore fu il più perseguitato, coraggioso, senza vergogna nella predicazione del Vangelo, sarà affrontato con queste tipo di ostilità. Ora tu probabilmente non sarai scontrato con lo stesso tipo di affronto che Paolo aveva, però anche tu sarai scontrato dal mondo. Ora è difficile, ascoltando queste parole, prendere la decisione di rimanere, però Paolo rimase. Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 1, andiamo al nostro testo per questa mattina. Dice il versetto 1, notate l'ultima frase alla fine di quel versetto: non ci perdiamo d'animo. Il versetto 16 ancora: dunque noi non ci perdiamo d'animo. Questa è una cosa più incredibile di quest'uomo. La sua vita era semplicemente un atto costante di schivare la morte, perché era così affrontata da ostilità che era coraggiosa contro la buona notizia del Vangelo. Ci sono molte famiglie, molte persone oggi che potrebbero suggerire a Paolo e dirgli: forse dovresti cambiare un po' il messaggio, perché forse non sarà, perché probabilmente non sarebbe mai un ministero nella galera. Che cos'è che stai dicendo? Questa dovrebbe essere una buona notizia. Cos'è che stai comunicando che ti provoca e ti porta sempre a questo livello di ostilità ovunque tu vada? Così estremo che fu anche lapidato a morte e fu risorto. Dice: noi non ci perdiamo d'animo. Egli fu fedele alla fine, fin quando lui si accasciò e morì come un martire. Egli non perse mai d'animo. In greco, ekkakeo, cosa significa? Significa di essere come un codardo, di in qualche modo deficere, di rilasciarsi al male, di bruciarsi. Infatti Paolo deve ricordare a Timoteo di non fare proprio questo. Timoteo, non perdere d'animo. Non abbandonare quel dono che fu stato a te, affermato dalle mani dei tuoi anziani. Timoteo, predica la parola. Perché Dio ti sta guardando. Come può questo apostolo mantenere questo tipo di resistenza, quando ci sono così tante persone che in qualche modo gettano la spugna e si lamentano di essere bruciati o il ministero è troppo difficile? Ci sono davvero poche persone che lasciano il ministero in quel modo, di coloro che sono là e schivano un po' tutto quello che è offensivo. Non dicono niente, perché nessuno si arrabbia con loro, perché non dicono mai niente. Come fece Paolo a resistere? Alla fine del capitolo 3 Paolo dice che il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Lo Spirito Santo lo stava consistentemente santificando per renderlo sempre più come Cristo, e non c'era alcuna mancanza di coraggio nella predicazione del Vangelo. Lo Spirito Santo lo stava santificando ed egli divenne sempre più come il suo Salvatore, e questo lo portò a dimostrare gli attributi stessi del Signore Gesù, ed uno di questi era la predicazione della verità in maniera coraggiosa. Però quando approcciamo il capitolo 4, egli definisce per noi alcune convinzioni. Le persone potrebbero anche avere un qualche dibattito sull'importanza della teologia, ed io credo che alcune persone in qualche modo arrivano a un po' una connessione emotiva a Dio. Però il fatto è che tu puoi solamente vivere la vita cristiana con un certo limite di forza, e puoi solamente evitare l'essere un codardo quando tu hai una struttura ferma di certezze, di verità assolute, di convinzioni che ti trattengono fermo, perché vivere la vita cristiana e brillare questa luce nel mezzo delle tenebre è difficile. Può essere doloroso, potresti affrontare persecuzioni, potrebbe incominciare con la tua stessa famiglia, con le persone attorno a te o le persone che in qualche modo ti stanno osservando. Per cui come possiamo resistere? Dobbiamo avere un certo senso, qualcosa che sarebbe che un impegno inviolabile, un credo che non può cambiare, immutabile, che non può essere aggiustato, sistemato. E Paolo aveva queste convinzioni e le porta qui in questo passaggio per noi. Questa settimana, la settimana che viene, affronteremo questo passaggio insieme, questo capitolo. Egli era capace di affrontare l'oscurità ostile per le ragioni che seguono. Numero uno, egli era certo della superiorità e dell'esclusività del nuovo patto. E in altre parole potremmo dire, era certo del suo messaggio, era certo dell'urgenza del suo messaggio, che era la verità, che era superiore all'antico patto e che era l'unica speranza per i peccatori. Guardiamo al versetto 1. Perciò, avendo noi tale ministero, fermati lì, che ministero? Che cos'è questo ministero, tale ministero? Capitolo 3, versetto 7. Se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, ok, che cos'è? La legge di Mosè. È un ministero di morte, però venne con un certo senso di gloria, perché era rivelazione divina che era in qualche modo scolpita dal dito di Dio nelle pietre. Però lo chiama il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, e fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, pur svaniva dal volto di lui. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Vedete, c'è l'antico patto, il ministero dell'antico patto, con un certo tipo, un certo senso di gloria. Dio si rivelò a Mosè in maniera parziale, ovviamente, in Esodo capitolo 30, del capitolo 30, e Mosè, quando venne giù da quella montagna, da quel monte, aveva il suo volto brillava con questa gloria che in qualche modo svaniva, era destinata a svanire. E perché fu destinata a svanire? Perché la legge è il ministero della morte. La legge solamente ti condanna e ti manda all'inferno. Ora però, molto più glorioso lo Spirito è il ministero dello Spirito. Questo è il contrasto del versetto 9. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto più superiore nel secondo. La gloria del Vangelo di Cristo e del nuovo patto supera in maniera incredibile, in maniera immensa, la gloria della legge. Versetto 11, infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Dunque, avendo tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Perché? Perché comprende la gloria del nuovo patto, del Vangelo del nuovo patto. Egli è certo della sua superiorità a confronto con l'antico patto, che solamente condanna e danna le persone. In un certo senso era certo della morte eterna, perché aveva violato la legge di Dio, quella legge che era il ministero della morte, un ministero di condanna. Ed l'unico modo per poter scampare quella condanna era tramite il nuovo patto, che è un ministero dello Spirito Santo e che è un ministero che provvede giustizia. E di fatto è quel meglio di Ebrei capitolo 11. Il Nuovo Testamento, il Vangelo del Nuovo Testamento dà vita spirituale, dà giustizia. Il Vangelo ha una gloria eterna e la provvede speranza eterna. Speranza. Versetto 12 dice con tale speranza, una speranza di vita e gloria eterna che non svanirà mai. Per cui egli capiva, conosceva questa verità, e li comprendeva in maniera chiara abbastanza quando scrisse in Filippesi capitolo 3 queste parole così familiari a noi. Egli disse, Filippesi capitolo 3, per quanto riguarda alla legge, io portavo confidenza nella mia carne, io ponevo tutti i puntini sulle i. Versetto 5, io circonciso l'ottavo giorno, la razza di Israele, la tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge, un fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Lui sapeva che i gentili violavano la legge di Dio, per cui lui li perseguitava e li uccideva. Però ciò che per me era un guadagno, versetto 7, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, e io considero queste cose tanta spazzatura. Quella parola, spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Egli comprendeva che l'unica speranza di salvezza era nel nuovo patto. Egli comprendeva che siamo salvi per grazia tramite la fede. E questo è un tema che proviene, che circola nel tutto il libro, anche in Romani capitolo 5. Per cui, che cos'è che ci spinge ad essere fedeli, a non deficere, a non arrenderci, a non prendere la vergogna? Che cosa ci dà questa forza? Che cosa ci spinge? Ci spinge alla certezza che questa è l'unica speranza del peccatore. Questa è l'unica speranza del peccatore. Sono tutti attorno a noi, diretti verso l'inferno. Hai abbastanza interesse di poter spargere, di poter illuminare la luce. Comprendi che non hanno alcuna speranza senza tale luce. Paolo sì, la comprendeva e continuava finché fu ucciso. Però c'è una seconda caratteristica, una seconda certezza, una seconda convinzione. Fu trovata anche nel versetto 1. Dice, perciò avendo tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, e anche qua dobbiamo fermarci, egli comprese che il ministero è una misericordia. Il ministero è una misericordia. In altre parole possiamo dire, egli non perse mai il miracolo del fatto che lui stava facendo qualcosa che non si meritava di fare. Egli non era degno di portare questo messaggio. No, per nulla. È sempre stato uno shock per lui. Non si riprese mai. Anche più tardi nel suo ministero, quando scrive la prima lettera a Timoteo, al capitolo 1, dice: io ringrazio Cristo Gesù, il nostro Signore, che mi ha dato la forza perché mi ha considerato fedele e mi ha messo nel ministero, anche se ero un bestemmiatore ed un persecutore ed un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del nostro Signore Gesù è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. E poi dice questo: certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. E per questa ragione io ho trovato la misericordia, che in me, il primo peccatore, Gesù Cristo, dimostrasse in me per primo tutta la pazienza e di esservi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto per avere vita eterna. Paolo sta dicendo: Cristo nella sua misericordia mi ha salvato per dimostrare al mondo che nessuno è al di là della redenzione. Io ero il peggiore, il peggiore. Gesù ci dice che quando qualcuno ha ricevuto tanto perdono, ha tanta gratitudine. È la misericordia del Signore. Paolo dice ai Corinzi, in 1 Corinzi 7, che mi ha reso fedele. In Filippesi capitolo 2 dice che Dio ha avuto misericordia su Epafrodito e aveva anche misericordia su di me, affinché io non avessi... Paolo sta praticamente esprimendo questo desiderio, questo peso che ha nel cuore del fatto che Dio è stato misericordioso nella sua vita. Per cui quello che Paolo dice è che nella sua misericordia Dio non solo mi ha salvato, ma mi ha anche permesso di essere qua e di servirlo. Nessuno di noi si merita tale privilegio, tale dono. Nessuno lo merita. Al capitolo 5 di Seconda Corinzi dice che noi siamo ambasciatori per Cristo, rappresentiamo il Re della Luce. Questo ministero è una misericordia, è una misericordia. Per questo al capitolo 3, guardate il versetto 5, non che siamo già stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di questo nuovo patto. Noi non siamo idonei, noi non ce lo meritiamo e noi non siamo capaci di farlo. Però il Signore ci ha scelto e ci ha dato la forza tramite il suo Spirito Santo. E c'era un senso in cui Paolo comprese che anche la sua indegnità non era un problema, uno scandalo a quello che il Signore poteva fare tramite la sua vita in fede. Io non credo che egli mai, che questo mai gli passò. Io sono convinto che durante tutto il corso della sua vita, una persona che fu salvata, lui era il peggior anticristo attivo sul pianeta, e il Signore gli diede il ministero del Vangelo e del nuovo patto. Ed egli era così, comprendeva così chiaramente quanto malvagio lui era, che tipo di anticristo, che tipo di vita lui stava vivendo. Ed egli da lì sempre comprese che il ministero è un ministero di misericordia che doveva essere effettuato tramite gratitudine. Però c'è una terza certezza, e qui arriviamo perlomeno al versetto 2, c'è una terza certezza: egli era certo che aveva bisogno di un cuore puro. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi. Abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi. Un sacco di tante false accuse furono lanciate su Paolo. Egli falsificava il numero dei convertiti, aveva un tipo di vita nascosta al peccato. Cose terribili furono pronunciate contro di Paolo. Fu anche svergognato anche da altri predicatori, in Filippesi capitolo 1. Ed egli visse una vita, essenzialmente potremmo dire come fariseo, nel quale egli aveva sviluppato una certa abitudine di nascondere il peccato. Questi sono i farisei, no? Loro sono artisti, sono ipocriti. Gesù disse che loro sono tombe lavate di bianco, sono puliti al di fuori, però all'interno sono malvagi e sono pieni di impurità. E continuò a ripeterlo in Matteo capitolo 3, ipocriti, 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 condannando i farisei, e loro erano i più zelanti di tutti i giudei, coloro che conoscevano la legge, coloro che erano meticolosi, e loro erano esperti, però non solo esperti nella legge, ma anche esperti nel nascondere la loro vita segreta. La falsa religiosa, la religione non supera il peccato, perché quando c'è qualcuno che sembra essere molto religioso e non vedi del male nella sua vita, tu stai semplicemente guardando una religione falsa che non può nient'altro che produrre ipocriti, ipocriti spirituali. E sembra, potrei dire, che più decoro esterno abbiamo, più c'è una realtà interiore che manca. Cosa significa vergogna qui? Tutto ciò che è di disgrazia, di disonore, tutto ciò che produce vergogna. Paolo dice: io ho rifiutato, ho rigettato questi intrighi vergognosi. Noi speriamo a volte che noi potessimo sapere, quando sentiamo persone che predicano o che parlano, e sappiamo di alcuni cristiani che in qualche modo stanno rappresentando il Signore Gesù Cristo, però c'è qualcosa che sembra un po' sbagliato, e noi speriamo e ci piacerebbe sapere cosa sta succedendo davvero all'interno di questo individuo. A volte lo scopriamo, a volte no, però abbiamo il diritto e facciamo bene ad aspettarci che coloro che predicano il Vangelo, che non ci sia alcuna vita segreta di vergogna. Quando esiste tale vita è devastante, devastante. Per cui Paolo dice, capitolo 7, come abbiamo visto la scorsa settimana, versetto 1, dunque, avendo questa speranza, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, fuori e dal di dentro, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Dobbiamo assicurarci che stiamo combattendo le lotte del nostro cuore. Matteo capitolo 15, non è quello che viene dentro di te che ti rende impuro, ma ciò che esce. Paolo sapeva che per essere fedele fino alla fine doveva resistere, doveva continuare a proclamare questa luce brillante, e c'erano una certa convinzione, una certa comprensione che aveva bisogno di alcune cose che lo mantenevano fissato al terreno: la superiorità del nuovo patto, della misericordia di Dio e della purificazione del proprio cuore. E poi un altro punto, versetto 2, era certo del dovere di predicare la parola di Dio accuratamente. Noi non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio. Una convinzione a riguardo di amministrare la parola di Dio accuratamente. Questo ovviamente apre la scatola di Pandora per me. Niente è più sconveniente per me di sapere che qualcuno sta mal rappresentando la scrittura. Per questo che Paolo dice a Timoteo, in 2 Timoteo 2,15, sii diligente a non svergognarti a te stesso, ma a dividere correttamente la parola di Dio. Devi essere sul punto giusto, e poi la predichi. Prima devi interpretarla correttamente, e poi devi comprendere che ogni singola cosa che dice è di profitto, e poi la devi predicare. La convinzione di mantenere e di addomesticare la parola di Dio correttamente, e qui usa la parola non ci comportiamo con astuzia. Se prendi questa parola in greco, è la parola per è composta da tutto ed energia, tutta l'opera, tutto il lavoro, potremmo dire. Coloro che farebbero di tutto per raggiungere i loro propositi. Scambiare, contorcere la parola, ingannare le persone, Un sinonimo per questa parola potrebbe essere kakordia, dal greco, che sarebbe colui che fa il male, un criminale. Ora, non c'è tanta differenza tra un criminale e colui che contorce la parola di Dio. Questo è un crimine di fronte a Dio. Il Nuovo Testamento usa questo termine solamente in un senso negativo. Colui che è disponibile a fare tutto per poter raggiungere i suoi propositi. Si potrebbe dire un adulterio della parola di Dio. Un adulterio. Usarla in maniera illegittima. L'adulterio è un peccato, è una violazione di un patto, è sesso al di fuori del matrimonio, è una violazione di un patto. Noi abbiamo un patto con la parola di Dio di predicarla fedelmente e se non lo facciamo stiamo violando questo patto. Un adulterio verso la parola di Dio. Dulontes, solo qua nel Nuovo Testamento. È una trappola, è una canna da pesca, è un amo, è un qualcosa di qualcosa di inganno, qualcosa che aggancia le persone e abusa la parola di Dio come mezzo per riceverle. Ora, guardiamo al capitolo 2, versetto 17. Capitolo 2, versetto 17. Capitolo 2, versetto 17. Dice, noi non siamo infatti come quelli molti che falsificano la parola di Dio. Falsificano la parola di Dio. Questi sono i falsi insegnanti. Sempre cambiano, sempre pervertono la parola di Dio in maniera ingannatrice, magari diluendola con qualcosa, o cambiandola, o dicendo solamente parte della verità. Falsificano la parola di Dio. Loro pensano anche di parlare da parte di Dio. In Prima Tessalonicesi, capitolo 2, Paolo si difende di nuovo e dice: la nostra esortazione non proviene da errore o da impurità o da alcun modo di inganno, ma proprio come siamo stati approvati da Dio di essere affidati col Vangelo, così noi parliamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. Noi non usiamo la parola di Dio, noi la insegniamo fedelmente ed accuratamente. Questo ci porta ad un punto incredibile. L'apostolo stava cercando, era veramente fedele alla scrittura, e notate quello che questo versetto dice e qual è il risultato. Ma tramite la manifestazione della verità, rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Tramite la manifestazione pubblica della verità. Questo non può essere super enfatizzato. Ogni testimonianza della verità, che fu pubblica, fu dimostrata e predicata pubblicamente, in maniera accurata e dettagliata. Io stavo dicendo a alcuni nostri ragazzi qua, ascolto alcuni predicatori che mi dicono quello che la scrittura dice. La scrittura dice, la scrittura dice, la scrittura dice. Però questo non è d'aiuto. Dimostrami come lo dice. Non dirmi quello che la scrittura dice. La Bibbia dice, questo lo ascoltiamo sempre in televisione. La Bibbia dice. No, lui è l'intermediario. No, portami nella scrittura e dimostrami quello che sta dicendo. Dimostrami quello che sta proclamando. L'unico tipo accettabile di predicazione è la predicazione espositiva, perché questa predicazione fa sì che la parola di Dio, la sua voce, si senta e non la nostra. Non dirmi quello che dice la parola di Dio, fa sì che la parola parli per se stessa. Per cui Paolo dice: non in astuzia ne falsificiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi. A che cosa? Noi comandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questa è una promessa più inaspettata. Una fedele proclamazione della parola di Dio provocherà esattamente quello che vogliamo che provochi. Cosa? Raccomandiamo noi stessi il messaggio che abbiamo portato alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questa è una delle più grandi promesse della Bibbia. Questa è la verità più incredibile che ogni cristiano possa mai comprendere. Se tu proclami la scrittura e la verità, la scrittura si raccomanderà al cuore di coloro che ascoltano. Non c'è alcuna astuzia necessaria, alcun inganno, alcuna falsificazione, non alcun adulterio, la pura predicazione e dichiarazione della verità. La verità riguardo il peccato e della condanna e del perdono e della giustificazione in Cristo. E quando noi abbiamo questa promessa, sappiamo che queste verità si raccomanderanno, si porteranno, si spingeranno ai cuori e alle coscienze degli uomini. L'unico alleato che hai quando parli a un perduto è la legge di Dio nel loro cuore. Romani capitolo 2, giusto? C'è una coscienza che Dio ha portato in ogni un meccanismo che è in qualsiasi persona, che si attiva quando quella legge viene violata. Ogni peccato, ogni peccatore sente colpevolezza e timore ed ansietà quando il loro peccato viene affrontato. Questa è l'unica strategia evangelistica che promette il raggiungimento di quel goal, di quell'obiettivo. Quale potrebbe essere l'effetto più elevato della mia testimonianza? Qual è? La risposta è che tramite la tua predicazione tu stai raccomandando questa verità a coloro che ascoltano di fronte a Dio. Come? Essendo fedeli alla verità. Però questo è lo stesso modo, il modo in cui tu ti raccomandi al peccatore. Se tu puoi avere qualsiasi effetto nella tua testimonianza, quale sarebbe? Che il peccatore comprende la verità di quello che tu stai proclamando, giusto? Che tu stai stabilendo un certo senso di credibilità con il peccatore e con Dio, ovviamente. Tutte le strategie intelligenti e tutto questo che assolutamente non ha senso, queste tattiche per cercare di rendere peccatori in qualche modo con risposta senza offenderli, non farà mai niente di buono. L'unico modo che tu hai per poter raccomandare la verità ad un peccatore inizialmente è di colpirli con l'unico alleato che hai nel loro cuore, la legge di Dio ed una coscienza colpevole. Se tu schivi questa verità, non ti stai raccomandando al peccatore. Il peccatore solamente affermerà la verità di quello che tu stai dicendo quando si sentiranno colpevoli, quando comprenderanno la realtà del peccato e della colpevolezza. Per cui tutte le strategie mondane che cercano in qualche modo di evitare questo affronto sono distorsioni e inganni, astuzie ed adulteri inutili, perché questo rende il peccatore arrabbiato. E certo, è proprio quello il punto. Sì, il peccatore si arrabbia, dovrebbe, però speriamo che sotto la potenza dello Spirito questo peccatore arriverà al ravvedimento. Tutte queste persone che arrivano con tutte queste nuove strategie cercando di in qualche modo attirare il peccatore e di portarlo a questa accusa del giudizio, del peccato e della morte, e tutto in qualche modo va in circolo cercando di rendere il peccatore, di portarlo ad abbracciare Cristo in qualche modo, questa sensazione romantica ed emotiva, una risposta sentimentale, non fa altro che sorpassare l'unica cosa che è nel peccatore che può portarlo a dire: questa persona mi sta raccontando la verità. Ogni peccatore riconosce e sa la malvagità del loro cuore. Ogni peccatore. E l'unico modo con il quale tu ti potrai raccomandare ad un peccatore è di colpirlo proprio lì, nel mezzo, tra la legge e la coscienza. E noi potremmo dire: oh, le persone odiano la verità. Certo che odiano la verità, però è proprio lì che devi incominciare, alla verità. Romani capitolo 1, versetto 33. Dopo tutta la lista delle immoralità e della mente riprovata, Paolo dice: essi, pur conoscendo che sono i decreti di Dio. Wow! Vedete? I peccatori conoscono i decreti di Dio, Sta parlando ai romani, questi sono gentili, pagani. Non sta parlando di giudei che conoscevano l'Antico Testamento. No, 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 loro conoscono i decreti di Dio. E sanno anche che coloro che fanno tali cose sono degni di morte. Da che cosa proviene questa conoscenza? Come fanno questi peccatori gentili, perduti? Come fanno? Perché c'è questo senso di timore dell'errore. La legge di Dio li condanna. Loro sanno che sono degni di morte, però non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Vedete, l'abbiamo visto qua in America, leggi che in qualche modo trasformano questi peccati meschini in comportamenti accettabili. Peccatori riconoscono che sono peccatori. Loro sanno che sono degni di morte. E se sei lì a proclamare il Vangelo, l'unica cosa che puoi fare, l'unico alleato che hai nel cuore dell'uomo è la legge di Dio. Proclama la verità del peccato, della giustizia e del giudizio. E poi della grazia, del perdono e della salvezza. Proclama il Vangelo, proclama la verità accuratamente, parla ai peccatori e implorali a scampare all'inferno e a confidare in Cristo. Vedete, Gesù disse questo, Giovanni 7,7. Il mondo mi odia. Perché? Perché faccio miracoli? O perché magari ho dato loro da mangiare il giorno prima e il giorno dopo no? No. Il mondo mi odia perché ho testimoniato che le loro opere sono malvagie. Perché? Perché le loro opere sono malvagie. Questo è necessario. È necessario che testimoniamo del fatto che le loro opere sono malvagie. C'è un certo senso di ostilità che è necessaria. Questa è la reazione necessaria al riconoscimento del peccato. Quando il peccatore sa che devi dire la verità perché il tuo cuore sta proclamando la stessa cosa. Il cuore non sta dicendo niente a riguardo di grazia o di verità, ma gli sta parlando del suo peccato. Per cui aspettati, aspetta ostilità, aspetta di sperimentare esperienze come quelle di Paolo. Vedete, se il peccatore è nel gruppo di lussuria e di malvagia e malvagità e gli piace il tuo messaggio, probabilmente non stai praticando il messaggio giusto. Se il peccatore non riceve alcun dolore ed alcun rigetto, stai sbagliando, hai mancato il bersaglio. Rigetto, ostilità, resistenza, anche persecuzione è il risultato naturale ad una coscienza accusata. Però è anche il percorso al ravvedimento sotto la potenza dello Spirito. Un teologo lo disse in questo modo: Paolo sapeva che la verità aveva così tanta potenza evidente che anche quando fu rigettata si raccomandava alla coscienza, riconoscendo che era verità. E coloro che sono sinceri, coloro che riconoscono la verità, quando l'opera di Cristo sta operando in loro, parlerà alle loro coscienze e si ravvederanno. E ora qui voglio essere un po' più personale. Uno stava scrivendo una cosa su di me. Dice: MacArthur non può raggiungere le persone. Questo è stato scritto a mio riguardo. Ora, per cui se i suoi seguaci hanno qualche successo, in qualche modo stanno delegittimizzando gli individui che in qualche modo si raggruppano in poche persone. L'idea di questa citazione è che io non sono missionale perché predico sul Vangelo, perché predico sul peccato. Ascoltate, le persone non saranno mai salvate a meno che tu non predichi del peccato. Ed è per questo che Paolo dice: non mi vergogno del Vangelo, perché se tu non sei pronto per ricevere gli assalti, fallirai. Vedete, tu non puoi superare la resistenza di coloro che consumano. Questo non è un esercizio di marketing. Oh sì, questo, se questo fosse un esercizio di marketing, noi abbiamo il Vangelo, che è il prodotto, abbiamo coloro che consumano e devi cercare di comprendere come vendere questo prodotto a coloro che sono i consumatori. Però no, non si può fare. Perché questa, la resistenza del consumatore è troppo profonda, è troppo intensa. Loro sono, sono accecati da Satana. Noi non possiamo salvare nessuno. Un altro scrittore disse questo: la predicazione è un sacramento della salvezza, solamente Dio fa la salvezza, compie la salvezza. Per cui ci sono certe certezze che guidavano Paolo, convinzioni, certezza della superiorità del nuovo patto, del ministero della misericordia, di un cuore puro, la certezza di essere e la convinzione di essere accurato con la parola di Dio e di aspettare ostilità. E poi c'è questa quinta. Aspettate, non ho ancora finito. So che state guardando all'orologio. Versetto 3. Egli è certo che la salvezza è un'opera sovrana di Dio. Siete pronti? Egli è certo che, che la salvezza è un'opera sovrana di Dio. E anche se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato a quelli che sono sulla via della perdizione. Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha ceccato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo e della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Egli era certo di questo, che se il Vangelo è velato, se è coperto, se non è ricevuto, è solamente velato a coloro che sono in questa categoria, coloro che stanno perendo, e anche coloro che sono accecati da Satana. Il mondo di questo mondo, il demone di questo mondo li ha accecati. Non abbiamo alcun potere per poter superare questa resistenza. Non c'è nulla che possiamo fare, non c'è alcun livello di intelligenza o di capacità oratoria che può provocare salvezza e ravvedimento. Non possiamo combattere questa battaglia con armi e con armi umane. Perché tutto questo è vero? Perché loro sono coloro sulla via della perdizione, coloro che stanno perendo. Questo è un verbo molto forte. Coloro che sono devoti alla distruzione. Questa è una categoria di persone. In 1 Corinzi capitolo 1, 2 Corinzi capitolo 2. Loro sono coloro che stanno perendo. Loro sono una categoria di persone che non possono rispondere, che non hanno alcun meccanismo che li possa portare, non possono comprendere le cose di Dio. Secondariamente sono accecati da Satana. Per cui c'è un'altra categoria di persone che sono coloro che sono sulla via della perdizione, e addizionalmente possiamo dire che il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è immagine di Dio. Il Dio di questo mondo, il Dio di questa epoca, potremmo dire, è Satana. Satana ha accecato queste persone. Satana li ha ingannati. Capitolo 3 dice Paolo che loro hanno questo senso di morte, ingannati e sono cautivi. Giovanni capitolo 8, abbiamo parlato di questo nelle ultime settimane. Loro fanno parte del loro padre, il diavolo. Amano le tenebre invece della luce. Sono sotto l'ira di Dio, le loro menti sono corrotte, stanno perendo e il loro stato è cecità. Non possono vedere la luce del Vangelo di Cristo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Non possono vederla. Perché questo è un livello questo è il livello di resistenza di consumatori che dobbiamo attaccare. Per cui cosa facciamo? O riconosciamo questo. Riconosciamo che non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù è il Signore, e noi come schiavi per Lui predichiamo Cristo. Perché noi sappiamo questo, sappiamo che il Dio che ha detto splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Cristo. È giusto per commentare, voi sapete questo, sapete che lo stesso Dio che parlò in Genesi capitolo 1 e 3, che parlò questa luce nell'esistenza, è lo stesso Dio che deve parlare luce spirituale nel cuore di coloro che stanno perendo. Per cui questa è la certezza che Paolo aveva, che la salvezza è un'opera sovrana di Dio. È un'opera sovrana di Dio. Per cui, che cosa dice Paolo al versetto 5? Dunque noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo servi, vostri servi per amore di Gesù. Dice, noi predichiamo Cristo. Noi non stiamo cercando schemi intelligenti per poter superare la resistenza dei consumatori. L'unico modo in cui tu ti puoi raccomandare ad un peccatore è di attivare la sua coscienza tramite la legge di Dio affinché lui si senta colpevole, e quella colpevolezza convalida la verità di quello che stai dicendo riguardo alla sua peccaminosità. E poi arrivi alla buona notizia del Vangelo. Però anche a quel punto hai assolutamente alcuna abilità di salvare il peccatore. Il peccatore è troppo profondamente inchiodato al suolo. Lui fa parte di questa categoria, coloro che periscono. Uno che è devoto alla distruzione. Colui che è accecato da Satana. La salvezza è un miracolo creativo, proprio come la luce in Genesi. C'è molto di più che potremmo dire, e dirò di più a riguardo ai versetti 4 al 6 la prossima settimana, però voglio che possiamo guardare al versetto 5 per un momento. Noi non predichiamo noi stessi. Non predicare le tue idee, non predicare le tue opinioni. Predica Cristo. Predica Cristo così come è rivelato nella Scrittura. Noi predichiamo Cristo Gesù come, che cosa? Signore. Noi predichiamo Cristo Gesù come Signore. Siamo schiavi. Doulos. I risultati spirituali non provengono da noi. No, 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 no. Noi predichiamo Cristo. Questa è sufficiente. Questa è la nostra chiamata. Predichiamo Cristo come l'unica speranza per il peccatore, per scampare il giudizio ed il peccato. In Giovanni 7, versetto 18, Gesù dice: colui che parla per se stesso cerca la propria gloria. Chi parla di suo, quando senti un predicatore che è l'eroe di tutte le storie, lui sta cercando la sua stessa gloria. Ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Ascoltate quei predicatori che danno tutta la gloria a Cristo. Predichiamo Cristo come Signore. Io penso che un buon modo per concludere, prendete quella carta, quella cartolina che avete, il We Preach Christ, noi predichiamo Cristo. Vorrei che potessimo alzarci insieme per poter leggere queste parole insieme. E la prossima settimana continueremo da questa sezione. Però penso che questa potrebbe essere un'esperienza personale per poterci sentire insieme e leggendo queste parole. Seguitemi, leggiamo insieme, ok? Noi predichiamo Cristo, che è il Figlio Eterno, uno in natura con il Padre Eterno e il Figlio Eterno, il Dio Trino, che è il Creatore e colui che dà vita e è anche il sostenitore dell'universo e di tutto e tutti coloro che vivono nell'universo. Egli è colui che nacque dalla Vergine, figlio di Dio e figlio d'uomo, completamente divino e completamente umano. Lui è colui la cui vita sulla terra completamente compiacque a Dio, e la sua giustizia è data a tutti coloro che credono in Lui tramite la fede e la grazia. Egli è l'unico sacrificio accettabile per il peccato che piace a Dio, e la sua morte sotto il giudizio divino pagò in completo la penalità dei peccati delle sue persone, provvedendo perdono e vita eterna. Egli è vivo e fu risorto dai morti, dal Padre, e questo convalidò la sua opera di espiazione, provvedendo resurrezione e la santificazione e glorificazione degli eletti, portandoli in maniera sicura alla sua presenza eterna. Ora si trova al suo trono, al trono del Padre, e è il sacerdote, il re ed il profeta di Dio, che sta come mediatore per la verità, e ritornerà dal cielo per prendere la sua chiesa, per lasciare il peccato sugli empi, portando promessa di salvezza ai giudei e stabilire il suo regno eterno, che dopo questo regno distruggerà l'universo, giudicherà tutti i peccatori e li manderà all'inferno. Poi creerà e nuovi cieli e la nuova terra, dove egli vivrà, dimorerà per sempre con i suoi santi in gloria, amore e gioia. E questo è il Cristo che predichiamo. Devi tornare a questo primo paragrafo e riconoscere che dovrebbe essere lo Spirito, il Padre e il Figlio eterno. Correggiamo questa cosa. Noi predichiamo questo. Noi non dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo essere fedeli e non perdere d'animo. Padre, grazie per questo tempo insieme questa mattina. Questo di fatto è l'esperienza più incredibile, essere nella tua presenza, nella presenza del tuo popolo, adorando te e sentendo la tua parola. Padre, porta peccatori a ravvedersi. In questo stesso servizio di adorazione e anche al di là, ovunque questo messaggio sia ascoltato, Padre, che possano loro ritornare e scappare dai loro peccati. Fa sì che sentano il peso e la colpa del loro peccato e che scampino e vengano a Cristo, che offre completo perdono. Oh Padre, noi ti amiamo. Desideriamo essere fedeli, vogliamo servirti fino alla fine, fino all'ultimo giorno, che noi mai possiamo perderci d'animo, sempre essere coraggiosi, che tu possa essere glorificato nella nostra vita, fedeli fino alla fine.